Bene, come vi avevo detto, il tema dell'ambiente, a trattarlo in modo un tantino diverso da quello in cui viene trattato di norma, è un tema che apre una serie di grandi problemi ulteriori. Nel senso che ci mette di fronte in modo, credo, emblematico a tutti i limiti del nostro attuale sistema di comprendere, costruire e interpretare il mondo. Vedremo che ci sono una serie di autori che si sono messi, come dire, alla prova sull'argomento, dandoci una serie di stimoli e di spunti molto interessanti. Però la questione centrale è che purtroppo l'ambiente sembra richiedere, o sembrerebbe richiedere, perché poi è chiaro che bisogna anche da questo punto di vista essere un po' politici, fra virgolette, richiederebbe una radicale riconversione dei nostri modi di pensare. E anche la capacità di stabilire delle gerarchie all'interno degli argomenti e nel saper riconoscere che alcuni argomenti sono diversi da altri. Per il nostro modo di fare attuale, questo non è particolarmente semplice, anzi, è quasi impossibile in effetti. E quindi ci siamo dedicati fino ad ora a, come dire, dare una serie di input, a dare una serie di stimoli sulla questione della rappresentazione dell'ambiente, della comprensione dell'ambiente e più in senso più ampio della comprensione. Perché è chiaro che se non sappiamo di avere a che fare con un paradigma, se non sappiamo di avere una serie di limitazioni che derivano dai quadri cognitivi, se non sappiamo di vivere all'interno di un sistema che non è la realtà, ma è una sua versione semplificata, prendendo in questo Weber, tante cose non le capiamo, evidentemente. Quindi abbiamo finora, ci siamo concentrati su una versione, su una serie di stimoli e di temi che non vengono fino ad oggi considerati parte della sociologia dell'ambiente, secondo me sbagliando. Quindi diciamo che la sociologia dell'ambiente secondo me consta di questioni epistemologiche, ermeneutiche, filosofiche e poi chiaramente anche ambientali. Però il grande problema non è tanto cosa fare, nel senso che quello lo lasciamo fare ad altre discipline, ad altri tipi di impegno, quanto il cercare di capire come pensare ciò che potremmo fare. Perché ad oggi il modo di pensare l'ambiente si è rivelato fallimentare. Voi andate a prendere tutti i vari incontri, le varie conferenze che si sono susseguite negli anni e vi accorgerete che di volta in volta depotenziamenti vari, questioni di lana caprina sui termini, modifiche e maquillage dei dati e delle richieste, insomma di fatto stiamo sempre lì, no? Quello che veniva percepito come un problema nel 60 è rimasto un problema ed è peggiorato significativamente. Noi oggi vediamo a livello di teoria del caos, se vogliamo riprendere un po' delle cose che abbiamo più o meno detto nel frattempo, che l'innalzamento di mezzo grado della temperatura del pianeta causa sconvolgimenti cosmici praticamente, no? E sembrerebbe un fenomeno irrilevante, cioè perché sarà mezzo grado che vuoi che sia. Con mezzo grado noi abbiamo specie tropicali nel mare Mediterraneo, abbiamo scioglimenti di milioni di metri cubi di ghiaccio in giro per il pianeta, specie che rischiano di lasciarci la pelle, non so se avete sentito quest'ultima sciagurata stagione per i pinguini dell'Antartide, in cui su 18.000 coppie due pinguini sono nati. Capite che può essere un primo step verso l'estinzione senza nessun problema, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, di fatto, appunto, credo che la questione del mezzo grado possa essere tranquillamente parte delle cose che non sappiamo e dei rischi globali di cui parla Beck, evidentemente. No? Noi non abbiamo idea di quale tipo di conseguenza abbiano questi cambiamenti di parametri, che sono dei cambiamenti di parametri apparentemente irrilevanti e colpiscono in luoghi dove non ce l'aspetteremmo, tra l'altro, appunto, quindi una volta è una specie animale in Antartide, una volta sono delle specie vegetali che scompaiono dalle foreste, magari senza che ce ne accorgiamo neanche perché non eravamo arrivati a scoprirle, e via discorrendo, quindi ci muoviamo un po' come degli elefanti nella cristalleria, in sintesi, fondamentalmente. Perché accade questo? L'abbiamo detto, ne abbiamo date una serie di chiavi di lettura, non le riprendo perché se non finiamo più rimaniamo a girarci intorno e non si può fare. Diciamo che l'ultima volta ci siamo occupati del problema del paradigma, no? Ovvero sia del fatto che questo strumento ci permette una migliore comprensione di quella che era la proposta definitoria di cultura di Max Weber. Vi ricordo che la proposta di Max Weber dice, più o meno letteralmente, ora non voglio andare a scaricare le mani le cose, non mi interessa, la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo a cui l'uomo attribuisce senso e significato. Quindi, uno, vediamo una traduzione molto bella di quello che abbiamo visto nello schema dell'altro giorno, no? Quindi la discrepanza, la mancanza di congruità tra le dimensioni della realtà da una parte e delle culture oggettive dall'altra, perché infatti appunto la cultura oggettiva si pone come sezione finita, quindi una sezione finita di un'infinità è necessariamente più piccola, perché chiaramente una è apprezzabile e l'altra no, già soltanto questo basterebbe. Quindi evidentemente la cultura oggettiva nella quale si vive, che questa sia, come dire, primitiva se la vogliamo considerare secondo le categorie antropologiche, oppure sia estremamente sofisticata come riteniamo sia la nostra, è comunque una riduzione di un qualcosa di molto più complesso, molto più articolato, molto più incomprensibile, fondamentalmente. Ecco, ecco spiegato quindi il problema del conoscere alla sua radice, in qualche misura da un punto di vista anche filosofico. Il conoscere è necessariamente una riduzione. Ora, la definizione weberiana ci mette di fronte a qualche altro problema ulteriore, nel senso che, appunto, ci sono una serie di parole nella definizione weberiana che sono fonte di necessaria riflessione. Allora, prima di tutto, cosa ci dice Weber? Che questa sezione finita è di un'infinità priva di senso. In questo modo, come abbiamo detto, Weber annulla, diciamo, le pretese cognitive con le quali ci siamo alimentati lungo 2500 anni di storia. Perché? Perché sta dicendoci che la realtà, la realität, non ha un suo significato. E quindi tutte le nostre pretese di scoprire verità oggettive, verità, eccetera, 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 messaggi nella bottiglia lasciati dal creatore, dall'architetto intelligente, da chiunque ci possa venire in mente, sono campate in aria. Non c'è una verità da scoprire. Il punto centrale, come va avanti a dire appunto Weber, è che senso e significato alla sezione finita gliela diamo noi. Quindi questa sezione si articola ed esiste, diventa una sezione finita per una serie di scelte e di strategie cognitive che noi elaboriamo. Chiaro che questo pone una serie di interrogativi piuttosto significativi anche sui poteri euristici della matematica, sullo status del sapere ad oggi, su quello che stiamo dicendo del mondo, perché se il mondo non ha una sua realtà, questo che noi abbiamo messo a punto è una versione, in omaggio a quello che ci dice Morin, è un'applicazione di razionalità estremamente ben riuscita, nel senso che quello che vediamo ha riscontri, ha molti riscontri, è verosimile, è prossimo forse a quello che potrebbe essere reale, ma non lo è. Questo è il punto. Quello che noi vediamo, tutti questi riscontri, tutta questo glamour, se vogliamo dire così, serve anche a mascherare tutto quello che non vediamo. C'era uno degli spettacoli di Paolo Rossi qualche tempo fa che diceva: di quel che c'è non manca niente. Ed è esattamente il nostro problema. Di quello che sappiamo c'è quasi tutto. E faccio notare, all'interno di quello che noi sappiamo c'è un sacco di crepe uguale, nel senso che abbiamo visto anche l'altra volta che non solo le anomalie si susseguono e le anomalie sono degli eventi non spiegabili a norma del paradigma, ma le stesse dinamiche all'interno della sezione finita creata dal paradigma sono diventate illeggibili. Quindi noi ci troviamo di fatto di fronte ad un non funzionamento della cultura nella sua radice più intima e definitiva. La cultura dovrebbe darti una sezione finita all'interno della quale tu possa sentirti a tuo agio. Questo è lo scopo finale, come vi dicevo l'altra volta, della cultura. La cultura serve a darti una lettura della realtà alla quale tu possa affidarti, che poi questa lettura sia mitologica, sia religiosa, sia scientifica, in ultima analisi importa poco, no? Altrimenti non ci spiegheremmo come hanno fatto tutte le culture precedenti a sopravvivere pur non essendo scientifiche. Quello che dimostra cosa? Che la scientificità è uno dei modi, è una delle strategie che noi abbiamo scelto, ovviamente presuntuosa, perché noi siamo stati e siamo ancora presuntuosi, ma non per questo di statuto radicalmente diverso da tutte le altre. quello che fa la differenza non è tanto lo strumento cognitivo quanto i risultati della cognizione. E dal nostro punto di vista noi funzioniamo molto peggio di culture primitive nelle quali appunto per esempio i tremiti della terra sono dei giganti che si accoppiano o che succede qualunque altra cosa, un drago che si stiracchia e via discorrendo. No, perché quello è gestibile, ciò che diciamo noi non lo è più. E questo ovviamente chiama in causa anche, come abbiamo visto, i problemi del sapere esperto e dei modi attraverso i quali si è costruita la conoscenza oggi. La conoscenza oggi si è costruita riducendo costantemente il sapere comune alle discipline. Tant'è che le discipline non parlano più le une con le altre, perché per poter capire ciò che una disciplina dice devi farne parte. Se sei uno che sarebbe interessato, non hai le parole, non hai i concetti, non hai gli strumenti per poterla comprendere in modo, diciamo, soddisfacente. No, per quanto a me piaccia la matematica, leggo di matematica, ma se dovessi fare un calcolo matematico sarei assolutamente davanti all'impossibilità, perché è richiesto un sapere specifico, un sapere esperto tale che lo puoi acquisire solamente curando solo quello per lungo periodo. E questo è un serio problema per la composizione del sapere stesso. No? Perché, come dice giustamente Morin, i problemi oggi sono globali, quindi andrebbero affrontati da uno sforzo sinergico di diverse discipline, ma queste discipline non parlano più le une con le altre, quindi come facciamo a coordinare questo sapere e a fargli ottenere dei risultati che siano condivisibili e comprensibili da tutti? Questo è il punto sul quale si focalizza, per esempio, la sociologia dell'ambiente di Luhmann, che è una delle sociologie delle quali ci occupiamo nello specifico, perché è particolarmente intelligente questo discorso. Cosa dice Luhmann? Luhmann, saprete che è un teorico dei sistemi e di conseguenza ha sviluppato una serie di punti di vista che io in linea di massima non condivido, perché per esempio Luhmann è arrivato al miracolo di considerare importante la relazione senza più prendere in considerazione chi la mette in atto. La relazione è diventata un qualcosa di a sé, che prescinde dai titolari della relazione stessa, tant'è che secondo Luhmann lo stesso essere umano è scomponibile in sottosistemi, quindi insomma ci sono una serie di visioni che possono essere per certi versi un po' così criticabili, e non a caso dopo un momento di grandissimo successo qualche anno fa di Luhmann non si sente più parlare molto oggettivamente. Però il tema della comunicazione sociologica ed ecologica e quindi dello statuto dell'ecologia credo sia estremamente interessante nella sua prospettiva. Cosa dice Luhmann un minimo a priori, cioè un minimo più ampiamente? Dice che appunto c'è una tendenza a dei panorami sociali, delle sfere di significato, eccetera, a costituirsi in sistemi sempre più autofondati e autoriferiti. E questo cosa genera? Genera una messa a punto di codici e grammatiche specifiche dei diversi insiemi, dei diversi sistemi che compongono il sociale, tanto che ognuno di essi interpreta i diversi oggetti e le diverse questioni a norma di questo codice. Quindi il diritto ha un approccio ai codici che è fatto di regole, variazioni, multe, regolamenti e via discorrendo, l'economia ha un approccio alle varie questioni che è fatta di partite doppie, guadagni, perdite, profitti, prospettive, eccetera, eccetera. E questi linguaggi non hanno più niente di comune. Perché? Perché i sistemi, autocostruendosi come sistemi praticamente indipendenti, si liberano costantemente di tutto ciò che è ridondante nella loro comunicazione. Ciò che è ridondante, dice Luhmann, è ciò che è comune a più discorsi. E costituisce, aggiungo io, ovviamente un ponte che permetterebbe a questi discorsi di in qualche misura interfacciarsi. Nel momento in cui io questa ridondanza la elimino scientemente apposta, no? In nome di una richiesta per certi versi di purezza, di nuovo, no? Di specificità, quindi come vedete faccio lo stesso ragionamento di cui abbiamo parlato fino ad oggi, divido, no? Separo, seleziono. Ecco, quando io tendo alla perfezione del gergo e quindi a fare in modo che questo gergo sia mio e soltanto mio, mi metto nelle condizioni di non poter parlare con nessun altro se non con gli utenti di questo gergo. Quindi costruisco un noi, tanto per riprendere i temi che abbiamo affrontato finora, che si pone per definizione contro gli altri, o perlomeno non accanto agli altri, perché non c'è modo che parli, non c'è modo che ci si capisca. Ora, che succede di conseguenza? Che mentre questo approccio può essere in qualche misura funzionale a una serie di problemi, e comunque ne possiamo discutere perché oggi come oggi non vedo più granché di utilità in un approccio di questo genere, per lo specifico del problema ambientale è un approccio fallimentare, perché il problema ambientale è per sua definizione e natura interdisciplinare, transdisciplinare, che nega addirittura la disciplinarità per certi versi, no? Perché abbiamo visto che nello stesso spirito, nella stessa parola che lo fonda in ecologia, convivono già di partenza una serie di contributi che sono diversificati, perché l'ecosistema non è fatto soltanto dal vivente, non è fatto soltanto dal minerale, è fatto da un insieme di retroazioni e interazioni che sono estremamente complesse, delle quali in larga misura non capiamo nulla, va detto questo, e di conseguenza deve essere studiato attraverso le molteplici prospettive di quanti più studiosi possibile, i quali però devono avere qualcosa in comune per poter parlare, e questo è il grande problema. Se non c'è questo qualcosa in comune, come facciamo a far parlare le discipline fra loro? Anche se parlano dello stesso argomento, anche se parlano dello stesso oggetto, quindi parliamo della valle X nella contea e nella provincia di Y, quella valle verrà descritta in tanti gerghi e in tanti modi completamente diversi l'uno dall'altro a seconda delle prospettive e delle discipline che se ne occupano. E il nostro problema sarà come lo rimettiamo insieme tutto questo che è stato detto? Perché? Perché è frutto di una divisione estrema del sapere, no? Ora la chiama ipersettorializzazione ed è il problema col quale ci confrontiamo un po' tutti oggi, no? Quando quelli che hanno ascoltato, che erano alle nostre varie presentazioni del festival, avranno sentito appunto delle difficoltà nelle quali tra le altre si versa la nostra associazione disciplinare, l'Associazione Italiana di Sociologia, dove le varie sezioni sono sempre meno in grado di parlare le une con le altre, pur essendo delle sezioni di sociologia. Quindi succede il paradosso per il quale sociologia della vita quotidiana non parla con sociologia della religione, ma la religione per moltissime persone è parte integrante della vita quotidiana. Quindi come facciamo? Semplicemente questo. No? Che tipo di specializzazione è? Come fai a tagliare fuori questo e a mantenere qualcosa? No, nel momento in cui mi parli delle abitudini religiose di qualcuno, mi stai parlando della sua vita quotidiana. Questo prega una volta a settimana, una volta al mese, una volta al giorno, se prega prima di mangiare o meno, se acquista delle cose, ascolta delle radio, non è vita quotidiana? Come fai a decidere che non è vita quotidiana ma è religione? Non so se questa cosa è chiara. No. E questo succede all'interno di una disciplina che tutto sommato è una disciplina, come dicono gli specialisti anglosassoni, una disciplina worthy, ovvero una disciplina della quale parliamo. Quindi no, potremmo benissimo dirci cose probabilmente e venirne a capo. Però, come abbiamo visto l'ultima volta, il paradigma non è semplicemente un problema di conoscenza. Il paradigma è anche un problema di articolazione di istituzioni, organizzazioni, tratti salienti della vita, della cultura nella quale ci muoviamo, che derivano poi in posizioni di potere, in privilegi, in domini, inconvenienze e via discorrendo, no? Quindi il paradigma della separazione perché è così utile per molti versi? Perché ti permette di costruire dei piccoli orti conclusi, come dicevano i latini, che tra l'altro è il primo nome dei giardini, manca a dirlo, per cui torniamo alla famosa metafora del giardino della quale vi ho già fatto cenno, piccoli orti conclusi nei quali, diciamo, il primo o comunque i primi che arrivano piantano la bandierina e proclamano una loro diretta e specifica competenza. E quindi quando si parlerà di religione verranno interpellati non i sociologi generali, non i sociologi dei processi culturali, ma i sociologi della religione, perché hanno, come dire, delimitato, no, il loro piccolo giardino in modo da essere quelli ai quali ci si rivolge nel momento in cui c'è bisogno di uno specialista. E siccome la nostra cultura ha costantemente bisogno di specialisti, vedete che sono dinamiche che si autoalimentano costantemente, no? Quindi, da un punto di vista accademico, ovviamente avere la propria specifica competenza rende più validi, no? Più appetibili, rende più al riparo da una serie di possibili critiche, spossessamenti e via discorrendo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è soltanto un nostro problema, è un problema di tutti. Problema della scienza, come un problema dell'amministrazione, come un problema dell'azienda privata. Avrete sentito forse negli studi con la professoressa Garzi parlare di effetto silos. No? Cos'è l'effetto silos? È il fatto che tutte le varie articolazioni delle aziende stesse non parlano le une con le altre. e di conseguenza la circolazione delle comunicazioni all'interno dell'azienda, che dovrebbe essere, come dire, un esempio di mono finalità, no? Perché l'azienda deve guadagnare, fine, insomma, non dovrebbe essere così difficile, ma questo fine del guadagno dell'azienda viene sottoposto ad un ulteriore sezionamento, ad un'ulteriore parcellizzazione, e diventa una serie di ulteriori fini che non sono necessariamente coordinati di tutte le componenti dell'azienda stessa. Per cui avremo il settore delle vendite che deve chiudere la relazione trimestrale avendo fatturato un tot, il settore della produzione che deve chiudere la rendita trimestrale avendo prodotto un tot, il settore degli acquisti che deve aver fatto lo stesso, e fra questi scopi diversi non c'è congruenza. Anzi, spesso e volentieri un settore li ottiene i suoi fini a spese di un altro. Quindi capite che nell'ultima analisi della questione l'azienda non funziona. Quindi vedete che la separazione è un criterio che informa tutto ciò con cui noi abbiamo a che fare, e in tutto ciò che abbiamo a che fare si manifesta come ormai inadeguata. Probabilmente ha a che fare col suo essere non più temperata in alcun modo da altro, come credo di avervi detto, no? In un certo senso io credo che potremmo addirittura definire quella nella quale viviamo noi oggi la vera modernità, perché è la modernità che ha rinunciato a qualunque altro contributo esterno, mentre per lungo tempo la modernità si era ammantata di una serie di valori, di tratti caratteristici che non erano suoi ma che le facevano fare bella figura. Oggi come oggi la modernità è in purezza, la modernità non mente più, non te vende più la balla per la quale i progressi tecnologici porteranno inevitabilmente a un miglioramento della qualità dei prodotti, perché non è vero. Semplicemente lo vediamo, no? Oggi tu vai a comprare, adesso devo ricomprarmi la macchina perché la mia l'ho sdraiata, e quando ho detto, cioè, io ho 12 anni, la mia macchina, sì, ne compri una oggi, dopo 5 la butti. E lo sanno tutti, non è che è una novità, che io pensavo beatamente che più o meno stessimo ancora lì, no? No, oggi le macchine finiscono prima, le lavatrici finiscono prima, tutto finisce prima, per definizione, perché lo saprete, immagino, ma c'è quello che chiamiamo obsolescenza programmata, no? Perché il problema del consumismo è che tu devi continuare ad acquistare. Se uno produce degli oggetti che durano troppo, dopodiché il mercato si ferma. Allora devi produrre degli oggetti che durino il lasso di garanzia, no? Il lasso di garanzia di funzionamento. Due anni e un mese, l'oggetto può rompersi. Ma se sei fortunato magari non si rompe, però è chiaro che la tua aspettativa nei suoi confronti non è quella che duri 15 anni, ovviamente. Quindi, come vedete, tutta la faccenda della qualità del prodotto, che era un discorso che è stato moderno a lungo, non era moderno. La qualità è premoderna, perché la qualità costa. Non so se ci avete fatto caso a questa cosa, no? Perché per produrre qualcosa di qualità devi spendere di più. Quindi da un punto di vista squisitamente economico le cose di qualità non convengono, a meno che tu non riesca a costruire intorno ad esse tutto un universo di significati assortiti, quali per esempio il Made in Italy, che più o meno funziona così. Però per il resto è molto più sensato produrre cose che siano appena appena, tant'è che c'è un nuovo modo di dire, che è quello del good enough. Non so se avete sentito parlare di questa cosa, no? Appena, appena degno, appena sufficiente, no? Abbastanza buono. Perché? Perché è quello che tu in qualche misura ti aspetti, è quello che a me costa meno, perché se io dovessi mettere a posto tutti i problemi che c'hanno oggetto, cioè perderei molto più tempo, dovrei spendere più soldi di stipendi, di ricerca, eccetera, eccetera. Se io ne butto lì uno che funziona così più o meno, poi anzi, sai che fai? Mi dai anche una mano a mettere a posto le cose tu, come fa da anni Windows, se avete notato. Quando Windows esce con un nuovo sistema operativo, metterselo subito in casa è una follia, perché tanto è bucato, lo sai. Windows ti manda una cosa e tu, attraverso quello che tu gli dici, corregge tutti i vari svarioni che ha combinato nel frattempo. Quindi non è che quando esce il sistema è testato, perfetto, e quindi è il fiore all'occhiello della tecnologia. No, è un sistema che sta in piedi per sbaglio. Alcuni stanno in piedi peggio degli altri. Windows 8 è stata una catastrofe, tanto per dirne una, no? Ecco, 10 funziona un po' meglio, però se tu lo installi dopo 6 mesi sei abbastanza tranquillo che finalmente funziona, perché hanno rimesso a posto i vari buchi, gli accessi, no? Tutte le possibilità di essere piratati del pianeta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa serie di discorsi evidentemente mette in luce quanto il problema sia di nuovo non semplicemente ambientale ma sistemico. È proprio una questione dell'organizzazione della nostra società che la mette o non la mette in condizione di affrontare la questione ambientale come dovrebbe essere affrontata. Un'altra delle questioni problematiche, come abbiamo già visto, è che la questione ambientale richiederebbe una consapevolezza gerarchica degli oggetti e dei fronti di impegno che noi non abbiamo, perché il nostro pensiero, per quanto si ritenga estremamente sofisticato, per quanto si metta alla prova da 3.000 rotti anni, eccetera, 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 su quel che riguarda l'universo e l'ambiente ha delle grandissime défaillances, non regge. No, noi continuiamo a trattare l'ambiente come un oggetto fra tanti. Come vedremo a breve, quando mi ricorderò di portare il libro e fare le scansioni, perché al momento non ce l'ho, quindi non ve le posso dare, nel testo di Fink, di cui abbiamo già fatto menzione alla prima lezione, se non vado errato, il problema viene affrontato in modo filosofico, ma estremamente chiaro e comprensibile. Il mondo non è un oggetto come gli altri. In una qualunque prospettiva logica, in una qualunque prospettiva razionale, il mondo è altro da ciò con cui noi abbiamo rapporti come con le cose. Cioè, io non ho un rapporto con la sedia che è lo stesso rapporto che io ho col mondo, no? Perché il mondo è il presupposto della possibilità che io abbia un rapporto con la sedia, tanto per dirne una. Quindi se io lo metto insieme a tutti gli altri problemi, perdo di vista un fattore fondamentale, che se quel particolare campo va a puttane, scusatemi il francesismo, anche tutti gli altri problemi vanno, seguono. No? Mentre se il sistema economico fallisce, possiamo farne un altro. Se azzeriamo le nostre possibilità di vita sul pianeta, non abbiamo più un sistema economico, non abbiamo più un sistema giuridico, non abbiamo più niente, non ci siamo più. E questa cosa ci sfugge. Quindi noi pretendiamo ad oggi, come abbiamo visto ripetutamente, come era l'oggetto del ragionamento dell'intelligenza ecologica di Goldman dell'anno scorso, pretendiamo ad oggi di sottomettere la salvaguardia dell'ambiente a scopi ulteriori che con l'ambiente stesso non hanno a che vedere. No, la green economy, che può sembrare una soluzione intelligente, non lo è in ultima analisi, perché continua a mantenere questo errore concettuale di fondo. La green economy cosa pretende? Di poter far qualcosa per l'ambiente se è conveniente da un punto di vista economico. E se per salvare l'ambiente dovessimo fare cose che non sono economiche, che facciamo? Come sarebbe il caso oggettivamente? La domanda è esattamente quella. È vero che può esistere una condizione nella quale la salvaguardia dell'ambiente sia anche economicamente conveniente? Mi sembra un po' complicato, ma poi comunque, ripeto, è un errore di impostazione del discorso. Tu non puoi sottomettere la salvaguardia di un oggetto al sacrificio di un oggetto che è più importante, perché stai facendo qualcosa che non torna. Non so se è chiara sta cosa. E poi, probabilmente, il non saper pensare l'universo ci espone ad un'altra serie di difficoltà, no? Per esempio la faccenda, come dicevamo, del Big Bang. Per certi versi il pensare l'oggetto come una cosa implica che questa cosa sia contenuta in qualcos'altro. Non so se è chiara la cosa. Tu dici, vabbè, allora l'universo stava dentro un punto, intorno che c'era, se lo considero come un oggetto. Ma se non lo considero come un oggetto, devo, come dire, abrogare una serie di categorie, quindi devo abrogare un'idea di fuori, per esempio. Non c'è un fuori dell'universo, se l'universo è l'universo, fuori dall'universo che volete che ci sia un altro universo, e quindi vedete che attuiamo una regressio ad infinito, no? Di quelle. Quindi io dovrei poter pensare con altre categorie un oggetto di questo genere, perché di fatto è un non oggetto, cioè una parola che nasconde delle prospettive cognitive con le quali non riusciamo in qualche modo ad avvenire a patti. E come vi ho detto, volendo, possiamo ragionare sull'estensione alla società di questo discorso, no? O al mondo, senza andare a finire all'universo, che vabbè, già mi dà un senso di smarrimento. Ecco, però dalla nostra prospettiva la stessa parola mondo non è mai esperibile direttamente. Cioè, chi di noi è in grado di esperire in un sol colpo il mondo? Nessuno, perché il mondo ci sfugge in termini di scala da tutte le parti, anche se sei il famoso astronauta che sta di fuori, vedi in cerchio, vabbè, ne vedi metà, e pure quello che vedi non è che ti serva molto, diciamo che forse è l'esperienza più vicina alla percezione completa, ma vedete che non ha assolutamente senso per certi versi. Dal nostro punto di vista il mondo è regolarmente un contesto limitato, quello che riusciamo comunque a esperire attraverso le nostre capacità, e sappiamo anche che attraverso questo tipo di esperienza arriviamo a degli abissi percettivi, no? Tant'è che cosa dice Kant? Che il sublime è ciò che è talmente evidentemente ci sovrasta da renderci insignificanti. Quindi già siamo a un concetto che in qualche modo apre non è più nulla di misurabile, non è più nulla di descrivibile, è qualcosa che ha a che fare con una sensazione, con una percezione non verbalizzabile. Si potrebbe dire ineffabile per certi termini, che è esattamente l'aggettivo adatto. Quindi, evidentemente, ripeto, noi abbiamo un sistema, una serie di strategie anche comunicative per le quali riduciamo di nuovo la complessità o l'immensità di certi oggetti a qualcosa di illusoriamente manipolabile. Però questi oggetti mantengono uno status diverso, evidentemente. Mentre per il mondo la questione comincia a diventare complessa, perché attraverso tutta una serie di strategie che abbiamo messo in atto sappiamo che lo spazio e il tempo sono diventati, no, un po' difficili da esperire nella loro effettiva significatività, perché quando io oggi sono qui e domani mattina potrei essere dall'altra parte del pianeta, tutta sta percezione di immensità in qualche misura me la perdo, no? Perché dice, beh, ok, però comunque è come qua, no? L'ho fatto, oppure parlo adesso con qualcuno che sta a New York o sta in Giappone. Insomma, abbiamo una serie di esperienze dirette che in qualche misura negano tutta questa immensità. E poi comunque il pensare il mondo come infinito è uno dei problemi, una delle trappole con le quali ci stiamo giusto appunto misurando, come dicevamo l'altro giorno, no? La nostra esperienza di sublime nei confronti della natura ci porta a ritenere che la natura sia talmente al di là delle nostre portate che qualunque cosa noi si faccia comunque non la danneggiamo. E purtroppo non è più così. Diciamo che l'universo per il momento se ne frega, perlomeno mi auguro che se ne freghi, perché quando riusciremo a sbilanciare pure l'universo credo che avremo fatto il fine della nostra cosa. Però per il momento l'universo è qualcosa di ancora più eccedente. Però ecco, noi abbiamo già tre termini che ci mandano, no, di fatto fuori dai canoni: società, mondo e universo. Sono tre parole che non rappresentano nulla di esperibile direttamente. Sono parole che stanno per qualcosa che comunque esorbita le nostre capacità di comprensione e raffigurazione e che noi in qualche modo riduciamo ad una portata gestibile. Di nuovo, come vedete, lo facciamo costantemente, sono sempre letti di proposte. Il problema è che perdiamo di vista questa nostra attività riduzionistica e riteniamo poi in ultima analisi di poter gestire il mondo, di poter comprendere l'universo, di poterlo misurare, di darne conto attraverso dei set di equazioni e via discorrendo, i quali però poi arrivano a un punto dove, come dicevamo l'altra volta, sconfinano nel mitologico. Big Bang va bene, e prima? E dov'eri quando, cioè, che c'era intorno? Tutto vuoto, abbiamo creato tutti questi 18 miliardi di anni luce, si sono venuti in esistenza per colpa di sto Big Bang? E chi c'era dall'altra parte che chiude? Cioè, capite che non c'è una poria in questo, la prendiamo per buona, però evidentemente è un limite cognitivo. Ok, abbiamo trovato dei dati che sembrano confermare, ma sti dati probabilmente potrebbero essere diversi, no? Letti in maniera diversa, potrebbero anche essere misurati con altri strumenti, perché è chiaro che gli strumenti noi li facciamo per cercare qualcosa, quindi già a monte gli strumenti servono a trovare ciò che stai cercando, non troveranno altro. Perché se ci fosse altro che potrebbe darci un'altra prospettiva, noi non lo troveremmo perché non abbiamo gli strumenti, semplicemente. E poi, oltretutto, non indaghiamo in nessun modo il rapporto tra macchina che misura e ciò che viene misurato. Perché? Perché di nuovo rimaniamo alla visione precedente. C'è qualcosa che preesiste e io creo un apparecchio che lo misura. Non so se vedete la questione. Ma se, come dice Weber, il mondo in sé è privo di senso, non c'è niente che preesiste, quindi ciò che sto misurando io non solo lo misuro, ma lo creo nel momento in cui lo cerco di misurarlo. Non fate sì, perché tanto lo so che non è un concetto facile questo da prendere in considerazione, però tenetelo lì e fateci caso. Voglio dire, il discorso di macchina che misura, che è quello sul quale noi abbiamo costruito la nostra intera cultura contemporanea, è un concetto che è ancorato a una visione del sapere che è quella della scoperta di ciò che preesiste. O no? Salve. Vogliamo fare che mi ridite un attimo sta cosa, perché vi vedo proprio spenta al momento. Io sono stanco, ma pure voi, come dire, no? Non stiamo fischiando. Allora, credo che possa essere un problema anche di là. Provo a ridirlo in modo un attimo più... E vi, tra l'altro, vi informo del fatto che l'ho capito adesso che lo stavo dicendo questo, perché era una cosa su cui mi arrovellavo da un po'. Mi è venuto un flash proprio adesso. Quindi,
allora, diciamo che
quindi, allora Dicevamo, abbiamo visto che la prospettiva weberiana ci costringe a pensare la conoscenza in un altro modo rispetto a quanto abbiamo fatto fino ad ora. Fino ad ora la conoscenza in qualche modo si è costituita ed è stata concepita da noi come scoperta di strutture di significato preesistenti. Ok? E quindi ha tutto il suo vocabolario, no? La scoperta, la messa, portare alla luce, scoprire, spiegare, sono tutti verbi che, se recuperiamo la famosa spazializzazione del linguaggio, hanno a che fare con un rivelare qualcosa di preesistente. Spiegare vuol dire aprire qualcosa che è stato piegato, no? Essere piegare. Quindi come se ci fosse un foglietto piegato in 50.000 parti, io pian piano lo apro e mi si presenta l'immagine che era già lì. So se questo è chiaro. No? Quando Galileo dice che la matematica mi serve per leggere il libro della natura, il libro c'è già, l'ha scritto un altro. Non so se mi spiego. L'ha scritto Dio e io lo interpreto. Quindi il nostro modo di pensare il conoscere è sempre stato quello di investigare, di essere furbi e di riuscire a trovare sta cosa che qualcuno, non si sa per quale ragione, ci ha nascosto con tanta cura e tanta attenzione. No, perché ti viene in mente che tu devi dire, ma sto Dio è una carogna, perché non poteva scrivere direttamente la guarda, le cose stanno così. Oh, invece no, devo diventare matto per 3.000 anni a trovare le equazioni, a fare le cose, perché lui l'ha voluto dire in un modo stranissimo, attraverso delle formule che non capisco. Con delle facciamo che abbiamo un Dio che si diletta di sciarade, può pure andar bene. Ma nel momento in cui sto Dio viene a mancare, se ci fate caso, per un lungo periodo di tempo la cosa non è cambiata minimamente, noi abbiamo continuato a cercare le leggi dell'universo come se queste leggi fossero necessariamente intrinseche all'universo, cioè l'universo è così soltanto perché ci sono delle leggi che non si sa più chi ha fatto, perché Dio è stato barrato e messo da una parte, no, quindi non è, o è rimasto come architetto intelligente come dicevamo prima, però insomma di fatto c'è sempre qualcun altro e c'è sempre un sapere precedente che a noi sfugge e che andando avanti finalmente scopriremo e impareremo. Quindi vedete che la prospettiva della comprensione della realtà è una prospettiva che rimane nel campo culturale precedente. No? Esiste un qualcosa che ha senso e noi, facendoci un mazzo così per 3.000 anni, finalmente abbiamo gli strumenti per decrittarlo. E una volta che l'avremo decrittato sapremo tutto, quindi capite che i moderni non hanno tutti torti nella loro prospettiva. Ma nel momento in cui Weber ci viene a dire che il mondo non ha senso, che cosa stiamo misurando? Non so se questo è chiaro. Cioè, la macchina non è più semplicemente uno strumento di misura, ma nel momento stesso in cui la concepisco, creo quello che lei misurerà. E poi quello che io ho creato ovviamente sarà coerente con tutto il resto del sistema, perché l'ho fatto apposta. E non è manco così, perché se andate a vedere la storia delle le fisiche recenti, scoprirete tutte fasi nelle quali il sapere viene normalizzato, ovvero sia viene reso coerente con le pretese delle formule, perché poi invece i conti non tornano manco così. Però diciamo che alcune strategie riusciamo a mettere in campo, ma il problema, come vedete, non è più tanto quello di come faccio a fare in modo che tornino i conti. Il problema è che il tornare di questi conti non è più garanzia di nulla, perché non c'è la legge dell'universo, l'universo è privo di senso. Quindi qualunque cosa io stia trovando, la sto trovando io. Non so se avete presente le stereoscopie o quei disegni particolari nei quali, a seconda della prospettiva che adotti, il soggetto cambia e diventa un'altra. Ecco, più o meno, l'idea è quella. Io ho una serie di principi creatori del sapere a monte, che è il famoso paradigma di cui parlavamo l'altra volta, no? Quindi ho scelto il principio di disgiunzione, ho scelto questo genere, ho scelto la sequenzialità, la diacronicità del sapere, tutte queste cose messe insieme fanno sì che da quell'infinità io crei una raffigurazione. Ma è questo, non è niente. Anche, diciamo che è la famosa sezione finita di cui parlavamo prima, che però non è che di per sé ha una verità diversa da quella degli indiani Hopi o degli Inuit o dei brasiliani che erano o degli abitanti della foresta, perché di fatto è semplicemente un modo di organizzare una massa enorme di dati esistenti secondo dei criteri che sono più o meno originali, più o meno funzionali, più o meno pratici. Ma non c'è alcuna garanzia che io stia misurando qualcosa che esiste fuori dalla macchina, quello che dice Latour. No. La macchina nello stesso tempo è responsabile dell'esistenza del dato che mi sottopone. Tra l'altro sappiamo, se andiamo a vedere la storia della scienza, che sto dato per essere costruito è stata una cosa lunga, non è che tu schiacciavi un pulsante e puff venivano fuori i dati. Una volta ne veniva fuori uno buono, una volta ne veniva fuori uno che non rientrava nei conti, quindi tutti cominciano a chiedersi com'è che non tornano i conti. Non è che erano sbagliati i conti, era sbagliata la macchina, quindi correggi la macchina, correggi i dati, poni delle soglie di approssimazione. Cioè, non è un lavoro semplice, no? Come dice sempre Latour in questo magnifico libro, la nostra scienza è fatta di processi che sono processi di epurazione costante, cioè a noi ci presentano il dato come se fosse arrivato così, senza farci vedere tutte le prove, tutti i tentativi falliti che c'erano a monte per i quali il dato non tornava, bisognava rimisurarle 3-4 volte e non tornavano gli stessi numeri, le macchine funzionavano male. Poi, ripeto, i criteri del funzionamento, no? Voglio dire, sono pure quelli, in qualche misura non hanno un'oggettività, li facciamo noi, allora facciamo più grande, facciamo più piccolo, insomma una serie di cose che sono anche molto interessanti da vedere, però quello che ne deriva è esattamente questo, ste misurazioni che misurano se non c'è niente, no? Se il mondo è oltre quello che stanno misurando, qualcosa che io gli ho imposto di misurare, quindi mi stupirebbe il giusto che non tornassero i conti devono tornare per forza, dovrebbero tornare per forza, invece pure così non tornano, perché quando cominciamo ad andare sulle enormità e sulle immensità di calcolo, ovviamente i conti un po' saltano. Come vi dicevo l'altro giorno, adesso c'è questo trionfalismo sul, non so se avete visto ormai, dove te giri ci sono stelle di neutroni che intruppano. O come se tu te uscissi di strada un attimo e ci avessi un quasar che sta collassando di sotto. Oh, che accidenti, sti quasar che mi bruciano le sole delle scarpe. No, boh, perché hanno misurato questo che è accaduto 1.800.000.000 di anni fa, tra l'altro faccio presente, quindi non proprio l'altro ieri. Improvvisamente siamo in grado di modellizzare tutto, spiegare come girano, quello che succede, i colori, le forme, è bellissimo, siamo, ogni tanto ci sono questi deliri totali di comprensione, però come diciamo un'altra volta, dai dati mancano delle cose, dalle stesse richieste delle equazioni che dovrebbero descrivere tutte queste splendide dinamiche, i conti non tornano, no? Noi stiamo facendo la caccia alla materia oscura perché sta materia ce ne dovrebbe essere molta di più e non c'è, come dice Morin. Qui noi abbiamo a che fare, siamo parte del 4% della materia organizzata dell'universo, 4%. Tutto il resto? Capite quando uno parla dei limiti della cognizione? Su questi limiti della cognizione. E questi sono quelli, diciamo, più estremi, ma come vi dicevo l'altra volta, da un punto di vista di capacità matematica, noi siamo limitati a certi tipi di equazione, i quali non descrivono tutto il mondo, pure questo qui intorno, quello facile. No, come vi dicevo, la pila della pasta non la descrivono, perché sono processi non lineari e noi invece risolviamo solo le equazioni non lineari, quindi quando affrontiamo il non lineare lì cominciamo a fare tutta una serie di semplificazioni, di ipotesi per le quali se questo lo levo e ci metto un'altra cosa forse va bene lo stesso, eccetera, 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 ma è questo, capite? Questo è il punto, non c'è una necessità oggettiva di nessun genere perché non c'è un'oggettività, se l'infinità è priva di senso, è priva di senso. E quindi sta a noi renderci conto di questo. Ok, abbiamo trovato delle strategie che ci permettono di fare delle cose incredibili. È vero. Diamoci un attimo di calma, facciamo un attimo mente locale, vediamo come potremmo sfruttare queste capacità in un'ottica conservativa, in un'ottica sostenibile, tanto per riprendere le nostre... No, noi continuiamo ad andare avanti a rotta di collo perché abbiamo un tot, ma vogliamo molto di più. Vogliamo andare su un nuovo pianeta e colonizzare pure quello, in modo da poterlo distruggere con calma, come abbiamo fatto con questo. No, una serie di prospettive che sono evidentemente non razionali e ci disegnano come quello che poi di fatto siamo, ovvero sia esseri desideranti. Desideranti su certe, con certi istinti, con certe idee, con certe prospettive, le quali rientrano anch'esse nel famoso paradigma. Quindi abbiamo in qualche modo...
Questa sembra quasi una strategia di rassicurazione quasi per poter vivere nel mondo, quindi ridurre tutto quanto per cercare di capirlo, perché se non ci fossero queste strategie di misurazione, quindi creare la macchina per comprendere un qualcosa che ho imposto, ci sentiremmo comunque più smarriti, perché anche in matematica... Adesso mi è venuto in mente quando ci facevano fare proprio le semplificazioni dei calcoli e tutto quanto, perché altrimenti diventerebbero numeri assolutamente ingestibili.
Esatto. Sì, decisamente, il problema è esattamente questo, nel senso che noi chiediamo rassicurazione, non chiediamo altro al sapere. No. Però abbiamo scelto una via di rassicurare che purtroppo non rassicura in ultima analisi. Quella è molto più rassicurante una fede che non la scienza. La scienza ti mette davanti a una continua, come dire, temporaneità di quello che viene scoperto, a un non fondamento, anche se la sua ricerca, come abbiamo visto da tutti i punti di vista del pianeta, è una ricerca di fondamenti, no? Quindi l'atomo, l'individuo, l'episteme, che significa solido fondamento e via discorrendo, no? Tutto questo è chiaro che ci mostra cosa? Un'esigenza profondissima di rassicurazione, perché è il solido fondamento che sorregge, è in grado di sorreggere un qualche tipo di costruzione, no? Cioè la famosa, il famoso inno, che poi è diventato una canzone reggae e via discorrendo, cioè house built on a weak foundation, it won't stand, oh no. Cioè una casa costruita su delle fondamenta instabili casca. E quindi noi abbiamo bisogno di fondamenta solide. Il problema è che non ce l'abbiamo. Il dramma è lì. Perché noi siamo esseri che possono o meno essere a casa nell'universo, come dice il famoso Kaufman che vi ho citato più volte, ma che comunque non hanno nessun tipo di traccia o di segna su perché sono qui, come ci sono arrivati, cosa si presume che facciano. Tutta una serie di domande che continuano a essere domande che in qualche misura noi ci poniamo, che lo facciamo scientemente o meno. Il problema del senso è il problema, non ce ne sono altri, perché nel momento in cui tu hai trovato il tuo senso, tu vivi bene. Quando vi dicevo ai tempi che la stratificazione sociale si giustifica con un'adesione ai valori, intendevo esattamente questo, nel senso che nel momento in cui tu aderisci a un sistema di valori, tu hai un posto all'interno di quel sistema di valori che è quello, e te sta bene. Anche se non sei in cima, perché un sistema di valori che preveda che tutti stanno in cima chiaramente fa ridere i polli, perché non è possibile che tutti stiamo in cima, a quel punto non esiste più una cima e la soluzione è andata. Il sistema dei valori serve perché chiunque al posto in cui è si senta al suo posto, e se funziona stai a posto, perché a quel punto non ti chiedi i motivi, non so se mi spiego.
Anche per quello che la fede e la religione continuano a persistere.
Ma certo, ma come abbiamo detto, infatti, ma il problema... Esatto, ma il problema, come abbiamo visto, è che fede e fiducia continuano, e nonostante, e anche nella scienza, perché noi abbiamo fede nella scienza, ragazzi, non è altro, ripeto, se volessimo essere concreti, quando mi arriva uno col trattino scritto a penna e mi dice questo è un bosone, io dico ma che cazzo stai a dire, perché dovrei crederti? Non c'è nessun motivo, perché mi sto fidando di te per qualche motivo, tant'è che poi ti chiedo più di quello che tu sei in grado di darmi, e poi la scienza, appunto, come vedremo con Beck, non è più in grado, no? Cioè lo screditamento, la sfiducia nei confronti della scienza viene da questo, che la scienza ha fatto delle promesse talmente roboanti che tutti in larga misura si sentono traditi, chi più, chi meno, chi per un verso, chi per un altro, la mancata rassicurazione è diventata il problema, la pietra della discordia, è tutto lì. La grande favola moderna, il grande mito moderno ha fatto delle promesse che non è più in grado di mantenere, e quindi tu alla fine gli chiedi conto, soprattutto perché è qualcosa di interrogabile, laddove le divinità non a caso non le trovi, né che poi andare da Dio e fai a Neno, com'è che stiamo combinati così, perché sarebbe comodo ma non è contemplato, mentre uno scienziato invece lo puoi andare a pigliare de petto e dire senti un po', ma tu non eri quello che doveva dirmi che c'era il terremoto, non era quello che mi doveva garantire sui vaccini, non era quello che doveva salvare mia moglie, eccetera eccetera eccetera, no, lì la questione è estremamente concreta, estremamente pratica, quindi capite che in questo assetto cognitivo al momento abbiamo dei problemi piuttosto significativi, perché siamo arrivati per certi versi al capolinea di una fase, necessariamente, perché dopo le grandi promesse definitive, la fine della storia, la risoluzione di tutti i problemi, ci troviamo col triplo dei problemi che avevamo prima, la storia ha ricominciato a fare tutto quello che gli pare, e noi ci troviamo in una situazione che è a dir poco scomoda, no? Perché abbiamo dei sistemi che esprimono delle leadership che fanno ridere, abbiamo un ambiente che non si riesce a tenere insieme manco a applicarsi, e sta andando sempre peggio, cioè ritorni di cose che devono essere finite, no? Voglio dire, dicevamo l'altro giorno, non so se con voi, i batteri, improvvisamente i batteri sono resistenti alla penicillina, si sono alleati, sono cambiati, perché, ripeto, so se, vabbè, questo diciamo nella seconda parte della lezione. 5 minuti di break. Allora, dicevamo che, l'avevo anche ripreso il filo, accidenti, me lo sono riperso un'altra volta, ma lo ricostruiremo in qualche modo. Ah, è così, che il discorso della medicina e delle nostre previsioni di vittoria schiacciante nei confronti dei batteri e malattie e tutto il resto, uno non teneva presente questa nuova ondata di stupidità sui vaccini che in qualche misura è assolutamente, come dire, sconfortante. In secondo luogo si fondava su un modus, su un modello di azione semplice, meccanico, no? Allora io faccio male al batterio e il batterio muore, fine. Non avendo pensato che invece esiste il famoso, la famosa ricorsività delle questioni, per cui dopo io ho piato il batterio a calci nei denti per 2-3 volte, il batterio non è che sta lì e aspetta io continuo a piarlo a calci nei denti, si adegua, no? Semplicemente si adegua, cambia, perché il batterio lo fa, non è che si mette a tavolo e dice molte frego, credo perlomeno, anche se
non mi... Non... Un post su Facebook c'era scritto quello tipo adotta un meningococco.
Queste cose qui, no, che sono diventate assolutamente palesi quando appunto i batteri improvvisamente si sono rivelati essere non così fermi, non così mobili, ma anche loro capaci di evoluzione, adattamento e superamento di problemi. Dov'è la grande fregatura della questione? Che noi, oltre i batteri che abbiamo, oltre la penicillina che abbiamo scoperto fortunosamente, tra l'altro, qualche decennio fa, non siamo andati. Per cui noi oggi abbiamo dei batteri che sono sempre più resistenti ai farmaci e non abbiamo i nuovi farmaci, perché ci siamo anche messi in una condizione di ricerca che ci impedisce di scoprire le nuove cose, come credo di avervi detto più volte, no? Perché la scoperta scientifica, sempre mantenendo tutte le riserve sul termine, ma quello ci abbiamo al momento e quindi continuiamo a usarlo, è in larga misura frutto di pensieri azzardati, procedure maldestre, casi fortunati e via discorrendo. Nessuno ha mai scoperto niente di rilevante mettendosi al tavolino perché lo stava cercando. È successo. I raggi X sono stati scoperti perché c'era Röntgen che c'aveva a mano sta sorgente, illuminava, cercava, la girava in giro per lo studio e improvvisamente si è illuminata una cosa. Quell'altro gli sono cascati le cose sui batteri, sulle colture, perché aveva lasciato un tale casino sulla scrivania che era successo di tutto e via discorrendo. Questi sono i modi con i quali abbiamo fatto le grandi scoperte. Nel momento in cui tu ti impedisci di fare questo perché è tutto quanto preciso, tutto quanto catalogato, tutto quanto scintillante e pulito, ecco, in questi posti così scintillanti e puliti non scopri un accidente, in ultima analisi. E quindi ci chiediamo, come faremo? Ovvio che c'è anche un altro discorso interessante da questo punto di vista, ovvero sia il fatto che abbiamo abusato per decenni di antibiotici. In quest'ottica evidentemente, no? Nell'ottica del fatto che tanto comunque i batteri erano lì a farsi piaccarci in bocca da parte nostra, ci siamo sdati in quanto ad antibiotici, non tanto per noi, e comunque anche noi li usiamo un po' troppo, ma soprattutto li abbiamo usati per la produzione industriale di carne e derivati. Quindi abbiamo mucche, polli, conigli e qualunque cosa vi venga in mente che sono delle masse di antibiotici che noi assumiamo senza rendercene conto, però i batteri sì. No? E quindi dai e dai, e tu un batterio muore, 100.000 batteri muoiono, 3 miliardi di batteri muoiono, ma ci sono ancora quell'altri che non sono morti e nel frattempo hanno cominciato a cambiare le loro strutture cellulari e improvvisamente con questi antibiotici ci fanno un bel picnic o un bel aperitivo e dopodiché vengono e ti fanno «Oh, eccomi, sono tornato, siamo contenti!» Quindi il morbillo, meningococco, la meningite, tutta una serie di cose che avevamo dato ovviamente come al solito troppo velocemente per risolte, che tornano. No? E altre cose si adattano e mutano per altre circostanze, perché appunto il famoso mezzo grado di cambiamento di temperatura su scala planetaria implica che ci sono tutta una serie di specie che traggono beneficio, tutta una serie di specie che invece non traggono nessun beneficio e scompaiono, e altre specie che probabilmente mutano, ma noi di tutto questo non abbiamo idea, e questo è il punto centrale, non abbiamo idea. Tant'è che Beck, nel momento in cui stiamo cominciando a parlarne più o meno a piccoli passi, ma ne parliamo, quando ci dice so di non sapere, ci dice qualcosa di diverso rispetto a quello che diceva Socrate. No, noi siamo abituati a crescere con Socrate che da vecchio saggio dice io so di non sapere, e tu cosa capisci? Che lui sa che rispetto a tutto quello che c'è da sapere la sua competenza è comunque scarsa. E non era solo quello il discorso, no? Quello che dice Beck, quello che probabilmente voleva dire anche Socrate, che era molto più furbo di quanto non credessimo noi, è che io so che ci sono delle cose che io non solo non so, ma che manco non posso manco sapere. So se mi spiego. Perché? Perché c'è una differenza tra la cultura oggettiva e la realtà. Ci sono degli aspetti del reale che io non riesco a pensare perché non ho gli strumenti, non ho le raffigurazioni. Vi ricordate che dicevamo l'altra volta che il paradigma ha a che fare con la pensabilità del reale, no? Allora alcune cose le posso pensare, altre no, e quindi non le posso sapere. Quello che io so, dice Becca a questo punto, è che questo mio non sapere ne sono al corrente, ne sono diventato consapevole. Finora non lo sapevamo, pensavamo di poter sapere tutto. Oggi sappiamo che ci sono delle cose che noi non solo non sappiamo, ma manco possiamo sapere. E quello è il punto, perché mentre eravamo con la prima lettura di Socrate, noi c'erano delle cose che non sapevamo perché non avevamo ancora scoperte, perché non avevamo modo di averle lette, perché non le avevamo studiate, insomma c'erano tutta una serie di motivi. Ma qui il problema è che ci sono delle cose che noi non sapremo mai, perché non possiamo saperle. Non so se questo è chiaro anche per voi. Quindi dobbiamo dare una lettura del so di non sapere di Socrate completamente diversa da quella alla quale siamo stati abituati fino adesso, no? Finora ne davamo un'interpretazione che rientrava comunque nel quadro di conoscibilità universale, e quindi diceva, so di non sapere perché sei ignorante, ma se studi, no? Che è quello che diciamo sempre regolarmente noi e gli studenti, no? Tu sai di non sapere, però saprai. Ecco, no, qui c'è la consapevolezza di cose che non, ovviamente non sappiamo, che però manco sapremo, delle quali però sappiamo che esistono, ma delle quali non sappiamo altro. Sono lì e noi non abbiamo gli strumenti per saperle. Questo dovrebbe renderci un attimo più avvertiti, no? Dovremmo andare coi piedini di piombo, come si dice. Vi ricordo che da questo punto di vista Morin, nell'altro testo, in quello che avevamo adottato fino a che i sette saperi necessari all'educazione del futuro, ci parla giusto appunto dell'ecologia dell'azione, che è un ottimo modo per chiamare in causa a livello sociale quello che è l'essenza del concetto di ecologia di cui abbiamo appena parlato, no? Ovvero sia del fatto che questo nostro nuovo sapere di non sapere ci dovrebbe far agire con una certa attenzione maggiore, perché appunto la scala dell'azione con la quale ci confrontiamo oggi è talmente esorbitante le nostre capacità di controllo che forse sarebbe opportuno non metterle in atto certe azioni, perché non siamo in grado di gestirne in alcun modo le conseguenze, né possiamo a priori sapere quali queste conseguenze saranno, perché sappiamo di non sapere, no? Quindi c'è una zona grigio buia nel mondo che è con la quale dovremmo fare i conti. Vi ricordo che Morin parla di ecologia dell'azione esattamente per questo, perché dice: ogni volta che io agisco nel mondo, la ritrovate menzionata negli ultimi capitoli anche in questo libro, ma meno estensivamente, ogni volta che agisco nel mondo io in qualche modo perturbo un ecosistema, ecco perché parla di ecologia dell'azione. Quindi non posso capire il mio agire sulla base del modello di causalità lineare, che è troppo elementare, no? Che è quello che dice se faccio A allora ottengo B. Magari. No, se io faccio A ottengo B, C, D, E, tutti gli alfabeti, il sanscrito, gli ideogrammi, un po' tutto, no? Ecco. Quindi questa circostanza deve fare in modo che io mi renda conto che la mia azione ha una forte componente di rischio e scommessa, no? Dice Morin, e che io quindi mi doti di una serie di strumenti che mi possono consentire di porvi rimedio nel mentre che la monitoro. Io faccio un'azione, dopodiché pian piano, costantemente, vedo quali sono i suoi esiti. Se non sono quelli che mi aspettavo e comincio a vedere degli scostamenti problematici, io dovrei teoricamente fermare tutto. Ci siamo fin qui? No. Il problema qual è? Che, aggiunge Beck, oggi come oggi noi stiamo mettendo in atto dei comportamenti e delle azioni che sono totalmente fuori scala rispetto a queste esigenze. Beck a un certo punto ci dice: oggi il mondo stesso è diventato il laboratorio. Ovvero sia, noi facciamo cose che sono talmente ampie come scala che non abbiamo modo di testare quelle che saranno le conseguenze prima, che era lo scopo degli esperimenti e dei controlli, no? Mi ricordo che ancora oggi, sebbene attraverso una serie di cose, di strategie, questa cosa sia spesso aggirata, i farmaci non vengono messi in circolazione prima di un periodo di test sugli esseri umani, no? Vediamo se per un paio d'anni succede niente, ragionevolmente possiamo pensare che non ci siano conseguenze ulteriori. È una stronzata, perché sappiamo benissimo che ogni tanto le conseguenze negative dei farmaci erano dopo 15-20 anni, no? Ci sono state cose fondamentali, come si chiamava quello? L'Optalidon, che era uno degli antidolorifici più diffusi negli anni 70, a un certo punto improvvisamente è scomparso dal mercato. Non abbiamo investigato ai tempi perché non c'era internet, ma sono quasi convinto che si fossero accorti che aveva delle conseguenze non particolarmente auspicabili. Ecco. Quindi questa cosa però, per ciò che noi stiamo facendo in quest'ultimo periodo, non è fattibile. Ma che tipo di test puoi fare, come dicevo stamattina in classe gli altri i vostri colleghi, se per esempio vuoi controllare qual è l'effetto di lungo periodo dei cellulari sulla nostra salute? Noi non abbiamo la più pallida idea di quali saranno gli effetti di questo, però intanto siamo tutti col cellulare in tasca, o no? E quale tipo di esperimento avremmo potuto fare? Avremmo, che ne so, sequestrato 300 persone chiudendole su un'isola e lasciandole 5 anni con i cellulari lì, nel frattempo poi facciamo finta che non c'erano i cellulari e quelli che hanno fatto le scoperte, preparato le tecnologie, comprato le industrie, fatto i brevetti, che facciamo aspettare 5 anni e poi 5 anni che so, tra l'altro. Quindi come faccio io a sapere fra 30 anni le wifi perenni che c'è in giro per casa, le vibrazioni, le radiazioni, l'energia, anche soltanto i tralicci dell'alta tensione? Non ne abbiamo idea. Questo è il punto. Capito? Quando vi dico che abbiamo dei problemi di consapevolezza ambientale, qui non è tanto coscienza, è proprio consapevolezza. Noi ci comportiamo come se certi problemi non esistessero, ma sono lì. E diventeranno problemi nel momento in cui improvvisamente facciamo le corna, dovessimo accorgerci che dopo 30 anni di esposizione al telefono X ti succede Y, non voglio stare a specificare come, dove e perché non mi pare carino, però di fatto potrebbe succedere senza nessun problema, no? Come improvvisamente oggi ci stiamo accorgendo delle microplastiche, non so se qualcuno di voi segua Sky, il telegiornale di Sky, eccetera, sul telegiornale di Sky c'è una campagna che va avanti da mesi sugli effetti delle microplastiche sui sistemi marini, che sono raccapriccianti, no? Solo che no, facciamo nulla, che vogliamo fare? Come facciamo? Come facciamo a spiegare a tutti che non devono più buttare bottiglie di plastica, non devono più comprare bottiglie di plastica, che devono andare con la borraccia e non devono quindi comprare le bottiglie, devono più all'acqua dal rubinetto quando sono anni che andiamo avanti col fatto che l'acqua del rubinetto è meglio lasciarla perdere, compriamo quella in bottiglia di plastica, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto. Cioè la tecnologia ci ha messo in condizione di operare su una scala che sfugge a qualunque possibilità di controllo, perché nel momento in cui tu fai un investimento che ti permette di fare cose come i cellulari, internet e whatever ci possa venire in mente, la domotica e via discorrendo, ma se anche ti accorgi che sta andando male, ma che fai? Abbiamo scherzato, è stato un piacere rivederci, no? Chiediamo tutto, abbiamo buttato 30 miliardi nella pattumiera, è un po' complicato farlo oggi come oggi. Però oggi come oggi, se non lavoriamo su queste cifre, sembra che non lavoriamo per niente, quindi dobbiamo fare le, no? Le riunioni delle grandi aziende, per cui non basta quella è grande, ma deve essere più grande, quindi facciamo che ci uniamo fra aziende, così abbiamo 8 milioni di macchine di potenzialità, e quando sbagli i motori di 8 milioni di macchine, come è successo recentemente, che fai? Chiudi baracca e burattini e vai a casa, chiedi scusa, ti inventi qualcosa, come funziona? Capite perché vi dico che se parliamo d'ambiente non possiamo non parlare del sistema? Perché il sistema è il problema, non è l'ambiente. È il sistema che si è strutturato in modo da non lasciare spazio al buonsenso. E comunque è il sistema che si è costruito e si è previsto e progettato in una prospettiva che non è quella che sarebbe stata corretta. Non so se vi ricordate, ma come chiamiamo in sociologia gli effetti imprevisti delle azioni? Ve lo ricordate? Imprevisti no, perché imprevisti minano la fede nella nostra capacità di previsione. Giustamente, però, non lo vogliamo. Li chiamiamo effetti perversi. Ora, perverso, vi ricordo, non è un aggettivo neutrale. Uno perverso lo vedi, uno probabilmente che c'ha l'impermeabile senza mutande, oppure un coltello sanguinante in tasca, cose di questo genere, no? Perverso vuol dire che è cattivo. Ecco, quindi noi... Questa secondo me è una di quelle cose che rivela quanto siamo fondamentalmente ragazzini in queste cose. No? Allora, le cose non vanno come diciamo noi e quindi sono cattive, sono perversi, non vogliono fare quello che diciamo, che sei cretino. Gli effetti perversi sono semplicemente cose che tu non sei stato in grado di prevedere perché non potevi o non volevi prevederle, perché ci sono entrambe le opzioni. Quindi le chiami perverse perché in qualche modo fai capricci. No? Stai facendo i capricci, ecco, vedi, l'agire, succedono cose che non ci aspettavamo, laddove, ricordo, che c'è un detto no? Bello lontano, come tutti i detti che non sappiamo, che dice l'inferno è la strada dell'inferno è la stregata di buone intenzioni. Quindi lo sappiamo tutti che può capitare facilmente che tu parti volendo fare qualcosa di molto bello e poi casualmente hai fatto una catastrofe, o più o meno casualmente, no? Succede esattamente per queste ragioni, perché tu pensi di sapere le cose e non le sai, ne sai una parte, ne sai alcune, tante altre non c'è verso che tu la sappia, e quelle sono quelle che ti giocano contro e fanno sì che tutte le tue migliori intenzioni esitino in un disastro. Questo è quanto. Ma ripeto, visto che lo sappiamo da tempo immemore, sarebbe opportuno che cominciassimo a farci i conti con questa cosa, no? Invece di sentirci regolarmente invincibili, in grado di prevedere e di proteggere, no? Come dice l'ultimo slogan che ho visto, bisogna pensare l'impensabile. Ah, che bella idea. E come fai? La domanda, no? No, hai detto sta cazzata, spiegamelo, perché voglio che tu me lo spieghi. Come fai? Eppure è quello, no? La gestione dell'imprevisto, devi prevedere l'imprevedibile. C'è niente che ti suona strano in questa frase, ovvero se è imprevedibile, no? Non puoi prevederlo, quindi che cosa cazzo mi stai dicendo? L'idea generale però è quella che tu devi avere l'idea che tutto ciò che accade, accade semplicemente perché c'è un difetto, c'è un problema, c'è un'incomprensione, ma a livello sistemico le cose potrebbero andare come dici tu. È solo così che salvi il paradigma. Paradigma lo salvi attribuendo le colpe ad altri, che saranno strumenti, persone, circostanze, no? Le anomalie che sono ricondotte regolarmente ad altri fattori che non il paradigma. E invece è il paradigma che le genera queste anomalie, evidentemente, no? Perché quando è stato messo insieme, nel momento in cui lo si è concepito, con gli strumenti che erano a disposizione per concepirlo, quel particolare fenomeno non lo sapevi, te ne rendevi conto, te era sfuggito, quello che te pare, a un certo punto ecco là che però c'è. Tutto lì. E ripeto, non è che dobbiamo aspettare le piogge di rane per accorgercene, anche se le piogge di rane spesso e volentieri sono abbastanza impegnative, no? Quindi una pioggia di rane ci resti male. Però succede spessissimo, succede nella politica normale, succede nella scienza quotidiana, succede con i nostri stessi comportamenti, no? Ci sono una serie di cose che ci lasciano completamente stupefatti, poi magari avranno anche delle cose, però da questo punto di vista bisogna riconoscere una cosa, che diciamo come strategia di comunicazione la scienza spesso ha utilizzato dei fatti inesplicabili, ovvero sia le anomalie, come nell'ottica dell'eccezione che conferma la regola. Allora c'era un tale signore che si chiamava Charles Fort, nei primi del Novecento in America, che era un appassionatissimo sostenitore della scienza e di conseguenza amava leggere tutte le riviste scientifiche del periodo. Le riviste scientifiche del periodo avevano nell'ultima pagina, un po' come la settimana enigmistica, forse non sapete che avete presente, no? Quelle cose lì, riportavano due o tre cose che la scienza non era in grado di spiegare, come dire, guarda ste bagatelle ancora ci spuggono. Allora che succede? Che siccome appunto a lui piacevano tanto, lui ne leggeva tante e vedeva tutti questi codici, ma a un certo punto gli sono sembrati un po' troppi sti fatti e si è messo a raccoglierli. E ha creato una raccolta che si chiama The Book of the Damned, il libro dei dannati, ovvero tutti quanti gli avvenimenti che la scienza per sua legittima ammissione, per sua stessa ammissione, non era in grado di spiegare. Allora, finché sono tre per pagina una rivista, beh, non male, ma quando sono quattro volumi di roba, c'hai un attimo, dice, oh caspita, calma, parliamone, no? E questa è una delle opere fondamentali di tutto il movimento di narrativa non mainstream che c'è stato negli Stati Uniti tra gli anni 20 e gli anni 40, Howard Phillips Lovecraft, Weird Tales, tutta una serie di cose che poi hanno portato a Stephen King, la narrativa e tutte queste altre cose di oggi, no? Clive Barker, tutti i grandi autori contemporanei, ed è una cosa che comunque ha una serie di riscontri e di ritorni impressionanti, no? Perché se voi, sarebbe una bellissima tesi, ma non so se conoscete Howard Phillips Lovecraft o HPL, Cthulhu, cose di questo genere, mai sentiti? Vabbè, allora è uno diciamo degli autori non mainstream più importanti del XX secolo. Lovecraft, adesso ci stanno tutta una serie di cose. Stranger Things, l'avete sentito? Il serial su Netflix. Ecco, Stranger Things è un'ambientazione tipicamente cthuloide, ovvero sia Howard Phillips Lovecraft che ha creato questo pantheon di dei strani che sono tutti idioti, cattivi, però bestie inaudite. E ha fomentato interi filoni di narrativa in tutto il mondo. Ci sono narratori italiani, inglesi, tedeschi, chiunque, che si cimenta con l'universo di Lovecraft, perché? Perché è proprio il tipico universo che fa il caso nostro, ovvero sia il fatto, cioè quell'avvenimento che ti fa capire che dietro la realtà che ti sei costruito ce n'è un'altra che normalmente non è per niente benevola. Quello è il problema, no? Quindi c'è sempre l'abisso che ti si apre sotto i piedi, la porta dimensionale che ti lascia così. Se tu fai il gioco di ruolo del richiamo di Cthulhu, in cui io sono un eccellente master perché sono molto carogna e quindi mi vengono bene queste cose, se fai il gioco di Cthulhu hai dei tiri sanità mentale, perché il gioco contempla il fatto che tu, posto davanti a un avvenimento che non rientra nel tuo paradigma, impazzisci. Noi prendiamo sempre con lievità queste cose, no? Però il paradigma è di fatto il criterio sulla base del quale tu hai creato e crei la tua realtà. Quando ti arriva l'essere interstellare che esce da uno spigolo del muro, tu non c'hai le categorie per fare in modo di capirlo. Quindi o sei particolarmente resistente oppure rischi di diventare un idiota che balbetta in un qualche ospedale psichiatrico, come succede a quasi tutti gli investigatori dell'occulto di Lovecraft. Vi invito caldamente a leggere Lovecraft perché è meraviglioso. Le montagne della follia, il caso Charles Dexter Ward, prendete uno qualunque dei romanzi brevi, perché non erano tutti, quasi tutti i racconti, i romanzi, insomma, il colore è venuto allo spazio, bellissimi. Ed è, secondo me, sarebbe una bellissima tesi fare una lettura junghiana di Lovecraft, perché di fatto sono estremamente vicini come tematica. Jung da una parte e lui dall'altra ti mettono davanti a una serie di entità e di situazioni che sono probabili, ma sono del tutto inaccettabili per come sei fatto te. No? E da questo punto di vista nei giochi ci sono un sacco di strategie di questo genere. Per esempio c'è un altro che si chiama Mage, che abbiamo giocato estensivamente, dove di fatto ogni cultura viene definita per il paradigma che la informa. E quindi dice, prima c'era la magia, adesso c'è la tecnica. Oggi il paradigma è il tecnico, per cui tu devi fare in modo che i gesti da mago che sei in grado di fare sembrino gesti scientifici, perché altrimenti la gente si impressiona. Quindi lancia un incantesimo di omicidio e questo incantesimo deve essere un infarto, un ictus, qualcosa del genere. Ma il punto è esattamente lì. Perché? Perché il paradigma detta una coerenza della realtà alla quale tu devi adeguarti. E quello è il punto. Il paradigma crea una realtà che è fatta in un certo modo. Tutto quello che non rientra deve essere ridotto o espunto. Non hai delle altre possibilità, perché altrimenti qualcosa che testimoni della alterità di concetti e di esistenze ti scardinerebbe completamente il paradigma, non servirebbe più a niente. Non so se questa cosa è chiara, no? Quindi qualunque cosa accada tu la devi reinterpretare, la devi adattare a quelli che sono i tuoi criteri, come dicevamo l'altro giorno per l'agopuntura, no? L'agopuntura stiamo tentando invano da decenni di darne una lettura scientifica, in modo da poter dire, vedi, no, se i cinesi hanno chissà che botta di culo hanno avuto, sono 3.000 anni che la usano, noi ci abbiamo messo 3.000 anni per capire come, però finalmente possiamo dire che anche dal nostro punto di vista funziona. E non ci riusciamo.
Anche la navigazione in internet, noi vediamo soltanto alcune cose.
Assolutamente, certo.
Magari siti,
beh, tutto il deep web, tutto il resto, che è chiaro, ma non solo quello, insomma, ci sono tutta una serie di cose. È chiaro, quello poi è uno dei grandi problemi con i quali ci stiamo confrontando oggi, nel senso che appunto, soprattutto le generazioni, voi ma anche quelli che stanno arrivando, non hanno la minima idea del fatto che ci sia altro su internet a parte Google, Facebook, eccetera. Quindi per loro internet è quello, il che vuol dire che gli puoi raccontare qualsiasi cosa.
Esatto, perché uno, no, crede che quello sia quello.
Non solo, ma riprendendo quello che dicevamo prima di Luhmann, possiamo riadattare l'effetto silos e riconsiderarlo da un punto di vista degli algoritmi di internet. Perché mentre prima internet era il posto nel quale incappavi in cose che non conoscevi, grazie a questi rompiscatole dei dati, del data mining, eccetera, adesso tu trovi solo quello che già hai cercato.
Esatto.
Quindi praticamente se tu sei uno che fa, che non so, si diletta di calcio e è appassionato di macchine e moto, tu nella tua pagina avrai sempre soltanto calcio, macchine e moto. È un incubo. Capite? Perché non può funzionare così, perché tu non sei fatto così. Il giornale da questo punto di vista è molto meglio, perché comunque lo sfogli. Per cui ti cade l'occhio su una cosa e anche se non ti interessa magari leggi di un premio letterario, di un avvenimento del quartiere, di qualcosa. Adesso come adesso non c'è più rischio, perché quello che ti mandano è qualcosa che comunque deriva dalle tue scelte precedenti. No, è talmente stupido a un certo punto. Io sono andato a Lisbona, no? Vado a Lisbona, ho usato booking.com per prendere una cosa, dopodiché booking.com ogni settimana, ah, a Lisbona, oh, ci sono appena stato, ma che abito lì, poi dimmi qualcos'altro, no. Te continua a dire, guarda, l'ultima idea per Lisbona, oppure vieni a Roma, ci abito a Roma, imbecille. Però so quelle cose, no, che a un certo punto, cioè, beh, sti algoritmi evidentemente, c'è cioè qualcosa che ancora non gli torna. Però è un altro dei grandi problemi dell'oggi, no? Ovvero sia che queste tecnologie che avrebbero dovuto liberarti da una serie di limitazioni che erano tue, che comunque ambientali, eccetera, di fatto le stanno consolidando e confortando e rendendo quasi insuperabili, perché nel momento in cui tu questa cosa non la capisci, per te il mondo è fatto, no? Soltanto lì sono stato un po' lento, ma continuano ad arrivarmi su Facebook tutte fotografie e pubblicità di magliette con delle scritte inneggianti nati in ottobre, no? E io lì per lì dico, ammazza, certo, tutti, poi ho fatto, cazzo, cioè, per forza che me le mandano, sono nato a ottobre, quindi chiaramente, no? Cioè, se fossi nato a novembre sarebbe stato fighissimo lasciare a novembre. Quindi capite che a un certo punto pure devi stare costantemente attento a quello che succede, perché se ti distrai sei fottuto, perché rischi di dedurre, no, una serie di cose che non hanno nessuna pertinenza, o non gli dici più quando sei nato, non gli dici più niente, che potrebbe essere una strategia anche quella, oppure, tanto la troverebbe da qualche altra cosa, suppongo, perché tanto ormai il mercato dei dati è diventato una specie di mercato delle vacche, per cui lasciamo perdere, però capite che anche lì si sta verificando esattamente lo stesso concetto, no? Definizioni, delimitazioni, come dire, formattazioni a scopi di trattamento dei dati in chiave economica, di marketing, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche lì riproduciamo tutto quello che non doveva essere, perché voi forse non ve lo ricorderete, ma quando internet è cominciato doveva essere esattamente il contrario. Devono essere le praterie libere, non ci devono essere diritti proprietari, non ci devono essere richieste di pagamenti vari, eccetera, eccetera. Insomma, come dicevo l'altro giorno in classe, non so se sapete chi è Linux Torvaldsen. Linux Torvaldsen, niente.
Era il sistema operativo.
No, Linux è il sistema operativo che ha fatto Linux Torvaldsen, che è l'unico che l'ha regalato al sistema. Linux è un sistema operativo gratis che tu puoi scaricare, modificare, aggiornare, perché lui ha messo online tutti i codici sorgente. Vaglielo a chiedere a Bill Gates di farlo, oppure a Steve Jobs o alla compagnia cantante. Non stanno in cielo né in terra. No, è esattamente quello. Il problema è che internet nasceva, e tutti quanti i grandi guru di internet lo dicono ancora oggi e cercano di metterci una pezza, perché nasceva con tutt'altri intenti. Solo che, guarda caso, la logica economica, no? Visto che, come abbiamo detto, purtroppo non è controllata, né controllabile, né spesso e volentieri consapevole, l'ha messo completamente in crisi. È vero che ci sono una serie di fenomeni, per esempio, che da questo punto di vista sono estremamente indicativi, perché, per esempio, ringraziando Dio, potrei dire con un minimo di ironia, il diritto d'autore ormai su internet è in qualche misura abbondantemente superato. Tant'è che esistono una serie di cose come Creative Commons, non so se, spero ne sappiate qualcosa, se non informatevi rapidamente, che segnalano un tentativo di superare alcune strettoie comportamentali e mentali della nostra cultura, e sono benvenuti perché vanno di pari passo con l'affermazione dei beni comuni. Ora, quest'anno non abbiamo fatto il seminario sui beni comuni, ma due anni fa e l'anno scorso sì, perché Narnia ha adottato un regolamento per i beni comuni. E questa cosa è molto interessante perché è un passo nella giusta direzione per quanto riguarda l'ambiente, per esempio, no? Avere la percezione di un bene comune vuol dire che è un bene che appartiene a più di noi e per il quale tutti noi siamo responsabili. Riuscire a capire che l'ambiente è un bene comune già sarebbe un discreto passo avanti rispetto a queste cose. Però un bene comune è qualcosa che sfida le categorie con le quali noi concepiamo e comprendiamo l'idea di proprietà. E non è che questa cosa non c'era prima. C'era e come? Il problema è che l'abbiamo cambiata, l'abbiamo modificata a un certo punto, sempre nello stesso torno di tempo, perché gli anni del 6 al 700 sono stati un disastro da questo punto di vista. Sapete qualcosa del fenomeno delle enclosures? Che sarebbe la nascita della proprietà privata per certi versi. Ovvero sì, a un certo punto gli inglesi, i nobili inglesi, recintano le loro proprietà, ci mettono dentro i famosi guardacaccia, che diventano quelli cattivi che sgozzano la gente, strappano i cuori a Biancaneve, non so se avete presente, no? Quelli. E di conseguenza generano quella che noi chiamiamo oggi proprietà privata, no? Questo è il mio territorio, dove stai andando? Quindi, per esempio, gli americani, te sparo, eccetera, eccetera. Fino ad allora non era così. Fino ad allora la proprietà era gerarchica, per certi versi, significava una possibilità gerarchica di sfruttamento del territorio. Ovvero sia, il fondo del re, il fondo del nobile, erano aperti a chiunque poteva entrare, e a seconda della posizione nello spazio sociale poteva accedere ad alcune risorse, quindi tutti potevano raccogliere la legna caduta per fare il fuoco, tutti potevano portare gli armenti a pascolare secondo certi calendari, tutti potevano raccogliere le castagne, per esempio, cadute in terra, non tutti potevano cacciare, non tutti potevano cacciare certe cose, tant'è che uso sempre la famosa storia di Jordi, di De André, no? Che forse conoscerete, che dice che verrà impiccato con una corda d'oro, anche carini per certi versi, perché almeno è d'oro la corda, perché aveva cacciato dei cervi nel parco del re vendendoli per denaro, e non poteva, perché i cervi li cacciano solo il re. Ma questo non voleva dire che Jordi non doveva entrare nel parco. Non so se questa cosa è chiara. No, questo è il punto. Quindi l'accesso era qualcosa che per le culture precedenti, per le culture premoderne, era normale. Ed era anzi un modo intelligente di sfruttare le risorse, perché al nobile della legna e delle castagne cadute non gliene frega niente. Non so se questo è chiaro. Mentre permettevano che intere parti della popolazione sopravvivessero. Perché quelli che non avevano i soldi per mangiare, non avevano i soldi per accendersi il fuoco, andavano a prendere la terra nei boschi intorno ai paesi e in qualche modo sopravvivevano. Tant'è che questa cosa delle enclosures si rivela poi stranamente funzionale a cosa? Alla trasmigrazione dei mezzadri e dei piccoli allevatori dalle campagne in città quando c'è bisogno di avere gli operai per le fabbriche. Perché se non ci fosse stato questo, probabilmente le fabbriche non sarebbero partite con la verve con cui sono partite. Sono partite con quella verve non perché tutti volessero andare a lavorare in fabbrica, perché non era divertente, ma perché morivano di fame. Quindi c'erano intere regioni che erano dedicate al brigantaggio, perché non si mangiava più. Una volta che i grandi nobili hanno chiuso i grandi appezzamenti, dov'è che andavi a prendere ciò che ti serviva per sopravvivere? Quindi vedete come, no, c'è tutta una serie di strane cose che sono accadute, che sono spiegabili, ma mica tanto, perché poi compongono dei mosaici che sono veramente inquietanti, no? Cioè, queste cose non serviva gente, la gente l'hanno fatta prima perché hanno chiuso i territori. Perché hanno chiuso i territori? Non ne siamo particolarmente al corrente. Non solo, ma poi una delle prime rivendicazioni che il movimento del trekking e del cammino mette in atto, perché questa è una cosa che nasce fino all'800 in Inghilterra, anche lei, col poeta William Wordsworth, il primo grande camminatore che parla appunto del camminare come attività sana, opportuna, eccetera. E quindi di conseguenza tutti coloro che nel tempo libero, che forse vi ricorderete è un portato della cultura industriale, eccetera, eccetera, si dilettano di camminare nella natura per riprendere contatto con l'ambiente e per tornare a vivere in modi più sani, ovviamente con chi sappiano, con i nobili che hanno chiuso tutti i fondi, perché vorrebbero andarci a camminare perlomeno. No, e non possono perché ci sono guardie caccia che te sparano, e c'è tutta una serie di rivolte e situazioni estremamente poco divertenti per certi punti di vista, che portano poi alla fondazione del club dei camminatori inglesi e tutta una serie di cose. Insomma, ci sono una serie di dinamiche delle quali spesso e volentieri non sappiamo un accidente, che sono estremamente interessanti da questo punto di vista, perché segnalano effettivamente, no, il persistere di certe cose. Anche oggi, che è una cosa che devo dire a me crea delle difficoltà, se tu non chiudi il tuo fondo, i cacciatori hanno diritto di passare, non so se lo sapete, tu sei proprietario di terreno, il cacciatore ha diritto a passarci sopra, a meno che tu non l'abbia recintato. E quindi, come vedete, ci sono doppie, no? delle esigenze contraddittorie, perché tu per un certo verso vorresti che la gente potesse passare, ma i cacciatori magari no, nel senso che io con i cacciatori non ho un buon rapporto. Quindi, a meno che potrei accettare che cacciassero con l'arco, almeno siamo più o meno su un piede di parità rispetto a quello che cacci, ma andare a cacciare un povero uccello sparando in raffica francamente non mi sembra particolarmente sportivo, e soprattutto non ne vedo il motivo, visto che tanto li sterminiamo anche in altri modi i poveri uccelli. Quindi insomma ci sono una serie di cose che si potrebbero discutere. Però detto questo, vedete che ci sono delle, no, servitù di passaggio, tutta una serie di figure che rinviano a quello che era il precedente, e che di fatto appunto pongono una serie di domande interessanti, perché una cosa che per esempio Marx indicava come responsabile della situazione orrenda nella quale si trovava il proletariato nel 1800, a fine 800, era non a caso la proprietà privata. E Marx lo diceva con cognizione di causa, perché diceva questa cosa è cominciata da 150 anni, cioè non è una cosa che è sempre stata qui. Anche la stessa idea di residenza esclusiva nella quale stai solo tu e ci sei solo tu, con i chiavistelli, i chiavardoni, le cose, non c'era prima. No, prima c'erano le comunità di vicinato, si dormiva più o meno dove capitava, non c'era nessuno che te cacciava via da casa. Certo, dovevi essere comunque parte di una comunità che si riconosceva, ma quella comunità stava in un'area. Non c'erano diritti specifici di qualcuno, questa è casa mia, questa è camera mia, non t'azzarda a entrare, eccetera, eccetera. Tant'è che poi questo è stato costruito per fini di tasse dai governi moderni, in particolare iniziando dal governo francese. che non sapeva più come fare a far pagare le tasse alla gente e quindi ha cominciato a obbligare tutti ad avere una residenza fissa, la famosa fissa dimora. Prima non c'era, non c'erano gli indirizzi, non c'erano un sacco di cose. Nel momento in cui si è dovuto imporre un controllo, manco a dirlo, sul corpo sociale per poterlo gestire, per poterlo spennare, per trarre da lui delle risorse, allora si sono dovuti cominciare a dare i nomi alle strade, i numeri ai posti, ai portoni, eccetera, eccetera. E se leggeste, cosa che vi raccomanderei di fare pur non portandolo e non avendolo scelto come programma in questi anni, un libro di La Cegla che si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente, sapreste che quelli che andavano a mettere le piastre, quelle che noi siamo abituati con via Roma, via, no, le placche con la definizione delle vie, andavano a Parigi, erano scortati dall'esercito perché altrimenti la gente li ammazzava. E non parliamo di, non è figurato, li ammazzava proprio, perché la gente viveva questa come una specie di stupro del proprio ambiente, che non era comprensibile perché qualcuno che non abitava lì potesse mettere il nome a una delle loro strade, per definire quanto era diverso il rapporto dell'abitare al tempo e quanto è diverso il rapporto di oggi. A noi oggi non ci frega niente, a volte manco ci ricordiamo l'indirizzo.
No. Se non avessimo l'indirizzo con cui ci arriviamo senza Google Maps, ci viene in fatto.
Ecco, capite che è proprio tutta un'altra cosa. No? Al tempo, dice la Cegla, la città era composta di tante foreste, perché ogni quartiere era un'unità coesa, che tra l'altro vigilava, per cui tu andavi a cercare qualcuno e non lo trovavi se non chiedevi, e quando chiedevi ti chiedevano perché, chiedi, perché cerchi X, no? Che te frega a te di preciso, perché potresti cercarlo per fargli pagare le tasse, potresti cercarlo per arrestarlo, potresti cercarlo per fargli del male, e quindi noi non vogliamo, no? Che facci capire perché. Quindi era un sistema completamente diverso da quello a cui siamo abituati noi oggi, no? Chiaramente. È lo stesso sistema al quale comunque ancora negli anni 70 e 80 rinviavamo quando abbiamo cominciato a creare i primi sistemi d'allarme. No? Vi dico, forse non ve lo ricordate perché non c'eravate, ma insomma suonavano queste sirene ogni peso spinto, e l'idea generale qual era? Che al suono della sirena i vicini solerti avrebbero avvisato la polizia o si sarebbero recati sul posto per vedere chi c'era. E i vicini non gliene fregava proprio assolutamente niente a nessuno, anzi ti chiamavano e ti insolentivano perché faceva rumore la sirena. E quindi lì c'è stata la rivelazione del fatto che era cambiato qualcosa. Quel tipo di vicinato nelle metropoli non c'era più. Quindi come facciamo? Abbiamo cominciato a inventare tutta un'altra serie di tecnologie, però come vedete fino agli anni 70 si presumeva che i vicini sapessero chi sei, ti avessero a cuore la salute tua e della tua famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo ovviamente le cose erano cambiate in modo abbastanza drastico. Ok, mi dite che dovremmo esserci così a questo punto.
4 meno 1 minuto.
Perfetto. Allora, 4 meno 1 minuto significa che vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo mercoledì prossimo per le prossime cose.